File 9, pagina 34. Il martedì, due giorni dopo il mio arresto, sentimmo aprire la porta della cella e dietro il secondino mi apparve la figura familiare e sorridente di Musolesi. Era in divisa. Mi portò i saluti dei miei e mi disse che erano stati subito informati del mio arresto. Angelo Musolesi, amico di famiglia, capo delle guardie carcerarie, aiuterà tutti gli italiani e gli slavi, prestandosi con suo grande rischio per alleviare le nostre condizioni. Saprò poi, al mio ritorno dalla deportazione, che Carà, un noto pittore e scultore triestino, aveva assistito al mio arresto e si era affrettato ad informare un gallerista amico mio, il quale a sua volta aveva informato mia cognata, che era la sua segretaria. Così, in poco più di un'ora, i miei familiari erano venuti a conoscenza della mia cattura e mia madre si era messa subito alla ricerca di Musolesi. Mi accorsi che egli era imbarazzato. Forse voleva dirmi qualcosa, ma non lo ritenne opportuno, per cui, dopo lo scambio di poche frasi, uscì salutandomi. Verso sera un altro secondino, aprendo la porta della cella, ci informò, con grande meraviglia dei miei due compagni, che potevamo passeggiare un po' nel corridoio. Udina mi disse che era la prima volta che ciò accadeva. La cosa si ripeté molto spesso, ogni volta che il Musolesi era di servizio nel turno del pomeriggio. Uscimmo tutti e tre timidamente dalla cella e avanzammo per il corridoio avvicinandoci all'inferriata della finestra che dava su via Fabio Severo. Ci limitammo a guardar fuori e a chiacchierare. Di quella sera ricordo solo che faceva molto caldo e che la corrente d'aria stabilitasi tra la finestra del corridoio e quella della nostra cella ci portò notevole sollievo. La nostra passeggiata durò più di un'ora e contribuì a risollevarci un po' il morale. Nessuno di noi, però, ebbe il coraggio di avvicinarsi agli spioncini delle altre celle per guardare all'interno e magari scambiare qualche parola con gli altri detenuti. L'indomani venne un secondino a prelevarmi. Ero convinto di essere condotto ad un interrogatorio. Invece, mi condusse nell'ufficio di Musolesi. Era solo. Mi spiegò che il giorno prima non aveva potuto parlarmi liberamente in presenza dei miei compagni di cella e mi raccomandò di non confidarmi con nessuno e per nessun motivo. Quindi mi diede un foglio di carta e mi invitò a scrivere in fretta ai miei genitori. Naturalmente lo feci rapidamente. Ma cosa scrissi quel giorno ai miei, per quanto ci abbia ripensato, non lo ricordo. Quando ritornai in cella, i miei compagni mi accolsero con un'espressione di sollievo, poiché avevano temuto per me. Mi raccontarono infatti, anche se poi se ne pentirono, in quali condizioni alcuni giorni prima era stato ricondotto nella sua cella dopo gli interrogatori un polesiano, un certo Ugotic, se non ricordo male, della polizia ferroviaria. Erano riusciti a vederlo dallo spioncino rimasto aperto, mentre a braccia veniva trasportato lungo il corridoio. Al momento non diedi molta importanza a quel racconto, però durante la notte ripensai continuamente a quale triste sorte sarei potuto andare incontro. Alcuni giorni dopo, durante l'ora dell'aria, qualcuno nel cortiletto mi raccontò le sevizie e le torture che avevano subito un compagno muggesano e sua moglie durante gli interrogatori nella sede di via Bellosguardo, la famigerata Villa Triste. Si raccontava nelle carceri che i torturatori più feroci e sadici non erano i tedeschi, bensì gli italiani dell'Ispettorato Speciale di Polizia, quelli di via Bellosguardo e di via San Michele, capitanati da due veri carnefici, quali Gaetano Collotti, Sigfrido Mazzuccato. Questi due nomi incutevano paura, se non terrore, tra i partigiani e gli antifascisti. E Sartori mi ripeterà spesso che dovevo ritenermi fortunato d'essere nelle mani della Gestapo e non in quelle della polizia politica o dell'ispettorato speciale. I miei due compagni di cella erano discreti. Non mi chiesero mai i motivi del mio arresto. Mi raccontarono invece di loro stessi, della loro cattura, del paese dove vivevano, dei loro familiari, delle località attraversate nel lungo viaggio di ritorno, della fame patita e della gente incontrata in quel lungo peregrinare per l'Europa. Provenivano entrambi dall'isola di Veglia. L'Udina venne catturato da una motovedetta tedesca su una brazzera al largo dell'isola. Il Karabaik venne fatto prigioniero nell'isola di Cherso, dove si era trasferito il suo comando partigiano. Ciò era avvenuto nell'autunno del 1943, quando, dopo l'8 settembre, l'esercito italiano si dissolse ed entrambi entrarono nelle formazioni partigiane croate. Dei due, l'Udina era il più loquace ed anche, se si può dire, il più allegro, nonostante fosse ridotto ad uno scheletro rivestito di abiti maschili. Mi raccontò le sue esperienze carcerarie, ossia l'incarceramento a Pola, il suo trasferimento a Trieste al Silos, un vecchio edificio presso la stazione centrale già usato per i prigionieri di guerra italiani durante la Prima Guerra Mondiale, e poi al Coroneo. Ciò che più mi interessò del suo racconto fu la descrizione dei pochi giorni di permanenza al Silos e gli avvenimenti di cui fu testimone. Il Silos a quei tempi era pieno di soldati italiani catturati in Jugoslavia e di partigiani e persone arrestate dai tedeschi durante i rastrellamenti in Istria e nei dintorni di Trieste. Udina riteneva di essere stato rinchiuso nel Silos verso il 25-26 novembre 1943. Le finestre del piano terra di questo edificio avevano solo una fila di sbarre di ferro verticali. In una di quelle due notti, sembra un venerdì, durante un allarme aereo, gli amici di alcuni prigionieri avevano forzato le sbarre di ferro dall'esterno, favorendo una fuga collettiva. L'indomani, sabato, arrivò l'Udina e circolava la voce che durante la notte fossero fuggite addirittura 600 persone. I militari tedeschi proibirono a tutti i prigionieri di affacciarsi alle finestre, anche a quelle dei piani superiori. Non permisero né visite né le consegne dei pacchi che familiari e conoscenti portavano giornalmente ai loro cari rinchiusi lì dentro. All'esterno del Silos c'era molta confusione. Genitori, parenti e conoscenti che chiamavano per nome prigionieri, molti dei quali erano fuggiti nella notte e non ricevevano risposta. Ogni tanto qualcuno rispondeva senza però affacciarsi alla finestra. Dopo mezzogiorno, calmatasi un po' la confusione, un compagno di stanza di Udina, un ragazzo di circa 20 anni, udì la voce di sua madre che chiamandolo gridava: «Ti ho portato le sigarette!» Il giovane, incurante del divieto, si affacciò alla finestra, raccomandando alla madre di tenere le sigarette e di non darle al poliziotto. In quell'istante echeggiò uno sparo. Il giovane cadde riverso tra le braccia di Udina, che si imbrattò di sangue. Era morto. L'altro caso che gli rimase impresso era la tecnica usata dalle donne di Trieste per liberare i soldati italiani prigionieri nel Silos. Entravano in 4 o 5, con la scusa di portare qualche pacchetto di vivere a dei congiunti. Quindi, una volta dentro, circondavano il primo soldato italiano che incontravano, tiravano fuori da sotto il cappotto un paio di calzoni e una giacca, lo facevano cambiare lì, in mezzo a loro, e poi lo prendevano a braccetto ed uscivano tranquillamente come se anche lui fosse un visitatore. Nei pochi giorni che rimase al Silos, Udina ebbe l'occasione di vedere 3 o 4 soldati liberati in questo modo. Karabajc, invece, era taciturno. Aveva lasciato a veglia la giovane moglie. Parlava per lo più del campo di Dachau e di quello di Nasbeiler, dove per parecchi mesi aveva lavorato. Ricordava soprattutto il duro lavoro nelle gallerie, dentro le quali erano state trasferite alcune fabbriche di materiale bellico e la disinfestazione dei pidocchi a cui erano obbligati settimanalmente i deportati, che consisteva in una rapida immersione sino al collo nella broda gelida e scura di una botte. Udina, partito da Dachau, aveva fatto parte di numerosi trasporti che, nel gergo del campo, erano i viaggi dei deportati da un lager all'altro, sempre chiusi nei vagoni bestiame. Neanche lui se ne ricordava il numero esatto, sinché, arrivato a Markirch, in Alsazia, venne mandato in un tunnel dove producevano pezzi di ricambio per aerei. Gli misero in mano un pesante martello perforatore e lì dovette lavorare fra bastonate e stenti. Un giorno nel tunnel si ruppe un sacco di cemento che si sparse sul pavimento. Egli prese una scopa e cominciò a ripulire, e per un mese continuò a pulire e spazzare con la scopa in mano, senza che qualcuno gli dicesse niente. Quando Udina parlava di Markirch si commuoveva. Ricordava con quanta dolcezza le donne, incontrando i deportati che incolonnati andavano al lavoro, mettevano loro in mano poche cose: un pezzo di pane, qualche sigaretta, qualche patata o 2 zollette di zucchero, e lungo le vie sui davanzali delle finestre del piano terra lasciavano sempre qualcosa: un pezzetto di pane, qualche patata, qualche cipolla. Cose misere ma preziose, perché anche la popolazione del luogo pativa la fame. Nel mese di giugno fu convocato al comando del lager e spedito al Rebier, nel gergo del campo, infermeria, ospedale, letteralmente zona. Nel campo di Nasweiler, distante 40 di chilometri da Markirch, non molto lontano da Colmar. Era ridotto agli estremi, infestato di pidocchi e di scabbia, denutrito, avvilito e sfiduciato. Al Rebier incontrò il suo compaesano, il Karabajc. Vennero tenuti in quarantena per circa 3 settimane. Dopodiché, assieme ad un altro gruppo di deportati, vennero fatti salire su un treno e partirono. Non sapevano niente. Non avrebbero neppure osato immaginare che da lì sarebbe cominciato il loro viaggio di ritorno a casa. Pensavano, e continueranno per molto tempo a pensarlo, di essere inviati in un altro campo. Tale viaggio si svolse con la solita tecnica dei trasporti. Vennero sbattuti nei carri bestiame da una parte all'altra della Germania, da un campo di concentramento all'altro, in compagnia di centinaia di altri deportati, sinché un giorno arrivarono a Praga. Scesero dal treno tra le SS di scorta e vennero portati non più in un campo di concentramento, ma alla locale prigione. Da lì furono trasferiti dopo qualche giorno in una prigione di Vienna. Un detenuto cecoslovacco che lavorava negli uffici del carcere viennese l'informò che stavano andando a casa e che erano in procinto di essere liberati. Non gli credettero, pensavano fosse una presa in giro. Da Vienna discesero a Klagenfurt, sempre in vagoni bestiame, scortati e sottoposti a tutte le angherie delle SS. Dalla prigione di Klagenfurt, invece, vennero accompagnati da un gendarme in un vagone passeggeri alle carceri di Trieste. Arrivarono a Trieste dopo 3 mesi dall'inizio della quarantena di Nasweiler, verso la fine di agosto, e furono rinchiusi nella cella 88. Non conoscevano nessuno, erano laceri, affamati e sporchi. Stentavano a credere al fatto di venire tra poco, ma quando, liberati e di tornare alla vita civile. Ignoravano il motivo del rimpatrio e della loro eventuale liberazione. Sapevano poco o niente dell'andamento della guerra e dell'avanzata delle truppe alleate in Francia ed in Italia. Avevano solo tanta paura dei bombardamenti. Vennero liberati il 4 ottobre, dopo un bombardamento. Un compagno di cella, Vittorio Romano, nel rifugio del carcere durante un bombardamento, fece una colletta, racimolando per loro 38 lire. Dopo varie traversie arrivarono a Veglia e lì seppero che li avevano preceduti nel ritorno ben 15 partigiani deportati dall'isola e ritornati tutti da Dachau o dai campi dipendenti per intercessione del vescovo di Veglia, Giuseppe Sebernice, goriziano. Il vescovo Sebernice, come si oppose con energia agli ustasci di Pavelic, così affrontò anche i tedeschi e garantì con la propria vita la liberazione di 15 partigiani. Prima di arrivare a casa dovettero presentarsi al comando delle SS, che raccomandarono loro di fare i bravi, di non scappare pena l'arresto dei loro familiari e soprattutto di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto o patito. Le nostre giornate nella cella 88 erano scandite dalle consuete fasi della vita carceraria. La pulizia al mattino, l'ora d'aria nel cortiletto, la sbobba e il controllo delle inferriate a tarda sera. Nel frattempo avevo cominciato a ricevere i pacchi che mia madre o la mia fidanzata consegnavano al portone del carcere dopo ore ed ore di fila. Nonostante fossimo in guerra e tutto fosse razionato, abbondavano di viveri ed in particolare di frutta. Ovviamente si divideva tutto tra di noi. Ricordo ancora l'impressione che provai nel vedere i miei due compagni dinanzi ad una pentola di tagliatelle che mia madre mi aveva mandato. Un giorno tornai dall'interrogatorio con l'avambraccio sinistro un po' sopra il polso, sporco di nero. Erano i segni lasciatimi dal tubo di gomma piuttosto duro con cui l'SS mi aveva percosso. Udina mi chiese subito: «Ti hanno marchiato?» «Cosa?» risposi io. Egli di rimando: «Lì, sul polso, ti hanno scritto un numero?» Io non riuscivo ancora a capire il senso delle sue domande. Allora mi spiegò che c'erano dei campi di concentramento, non però Dachau, in cui i deportati venivano marchiati con un numero sull'avambraccio sinistro. Loro ne avevano veduto alcuni nei lager mentre si avvicinavano a Praga. «Allora», dissi, «li marchiano come le bestie?» «Sì», mi risposero, «né più né meno». L'ora d'aria favoriva i colloqui, grazie alla tolleranza dei secondini. Nel cortiletto incontrai il panettiere Garasic, condannato a morte, se ben ricordo, per l'ammanco di una ventina di chili di farina. Sartori, Millevoi e due operai antifascisti di Monfalcone, arrestati per l'affare dello stagno. Materiale preziosissimo a quei tempi, in quanto le fonti di approvvigionamento in Europa erano scarsissime. Sembra che la misteriosa storia dello stagno si fosse svolta secondo il seguente copione. Nella primavera del 1944, i nazisti, in una delle consuete operazioni di rapina a danno delle industrie italiane, ammassarono lo stagno di cui era provvisto il cantiere di Monfalcone per inoltrarlo poi in Germania. Alcune persone, un pomeriggio, al riparo dell'autorità che i tedeschi, pur non avendo la loro conferita, tolleravano, si presentarono al cantiere e prelevarono tutto o parte dello stagno. Costoro erano capitanati, a quanto ricordo dal racconto dei due operai monfalconesi, dal Sigfrido Mazzuccato, leggo la nota numero 3. Per quanto mi risulta, non risponde al vero la dichiarazione che farà nel dopoguerra al processo contro Giuseppe Gueli, contumace, capo dell'ispettorato speciale, il ministro della giustizia del litorale adriatico Paul Messner, secondo il quale il Mazzuccato venne deportato per le violenze usate contro i partigiani. Per inciso ricordo qui che il processo davanti alla Corte straordinaria d'assise di Trieste si concluse con la mitissima sentenza di 8 anni di reclusione per il solo reato di collaborazionismo e non per le atrocità di ogni genere commesse dall'ispettorato sui prigionieri. Come ho potuto accertare, grazie all'aiuto dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Mazzuccato fu arrestato una prima volta il 7 settembre 1944 e rilasciato qualche giorno dopo. La seconda volta, invece, arrestato sempre dai suoi padroni, i nazisti, fu deportato prima a Dachau e poi a Buchenwald. Tutto mi fa presumere che l'arresto del 7 settembre debba essere messo in relazione con l'affare dello stagno. Il Mazzuccato arrivò a Buchenwald dopo la metà di dicembre. Riconosciuto dai deportati, venne ucciso nel campo di quarantena. Lo stesso giorno, egli aveva promesso al mio compagno Aldo Pisani di fornirgli l'indomani l'elenco delle spie e degli informatori che facevano capo all'ispettorato speciale di polizia. Fine della nota. Uno dei più feroci torturatori di antifascisti italiani e slavi nella palazzina di via San Michele, di cui era l'esponente più importante e che dipendeva dall'ispettorato speciale di polizia comandato dal Gueli. Ingiustamente sospettati di essere in qualche modo coinvolti in questo affare, i due monfalconesi vennero arrestati. Essi però si ripromettevano, durante il primo interrogatorio, già del resto sollecitato, di ristabilire la verità, raccontando come si erano svolte le cose. L'arresto del Mazzuccato e di altri della stessa stoffa fu una delle ragioni per le quali alcuni di noi si trovarono a fianco nei lager queste brutte figure che i nazisti deportavano ogni qualvolta venivano a conoscenza dei reati comuni commessi a loro danno. Nel 1950, ritornato a casa dopo una lunga degenza nei sanatori, ricercai i due monfalconesi, di cui non ricordavo il nome, perché volevo sapere da loro se due individui che nel campo di Langenstein si erano macchiati di delitti, uccisione di compagni, facessero anche loro parte del gruppo che aveva prelevato lo stagno, ma non riuscii a rintracciarli. L'unica cosa certa è che il prelevamento era avvenuto. Solo Udina e Karabajc si ricordano ancora di aver sentito parlare a quel tempo di qualcosa relativa all'affare dello stagno. Durante l'ora d'aria, nel cortiletto del carcere, venivano raccontate vicende legate a persone che nel carcere erano passate o c'erano ancora. Raramente questi racconti erano allegri. Il più delle volte terminavano con fucilazioni ed impiccagioni. Erano racconti emblematici di quel tragico periodo che coincise con l'occupazione nazista delle nostre terre. Facevano il giro del carcere e suscitavano paura, commozione e sgomento. Pagina 40.